Quando Deborah non c'è, Meazza lavora per tre.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Vivo la vita la ti tan 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 tan, tequila con tan 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 tan, devi la vita.
Non mi basta e non mi passa a me. Bolle blu ghiacciate nel frigo, shakerò un po' prima di fare un giro. La TV da caldo da schifo, prenderai quella smino.
Cari saluti, luti, shake puri puri, the rock and roll, tutti fruri fruri.
Allora, buongiorno a tutti. Anche oggi, come sapete, Deborah è assente per un meritatissimo giorno di riposo, ma lunedì torneremo in formazione tipo anche con la sua presenza. Abbiamo utilizzato Dito nella piaga, chiedo conferma dall'altra parte del vetro a Marco Lombardo. Sì, Dito nella piaga, perché questa canzone parla di latitanza e di contante e diciamo si adatta splendidamente ai temi che affrontiamo in questa puntata, perché oggi parliamo, nella seconda parte, cioè dopo le informazioni sulle borse, di amministratori di condominio. C'è stata anche una ricerca recente di un'associazione di amministratori che ha segnalato come la litigiosità in condominio, se mai fosse calata, invece sembra essere in netta ripresa. E poi però, come ormai è una tradizione di venerdì, avremo il nostro spazio Serpente Corallo, quindi dedicato ai truffatori e alle truffe. Sapete che il Serpente Corallo è stato preso da Stefano Elli, Marco Lo Conte e da me, ovvero i fondatori di questo gruppo musical teatrale dei Chapter 11, come simbolo del truffatore, perché è un animale molto grazioso, dai colori molto belli, e tuttavia il suo morso è letale, e in questo è esattamente un truffatore. Allora, perché quindi tutta questa premessa per la notizia con cui andiamo a iniziare? Perché c'è il caso, è stato segnalato alla procura di Rimini, di un amministratore di condominio che, ohimè, è sparito con 50.000 euro. Aveva preso i soldi per pagare spese del condominio e invece se n'è andato ed è scomparso. L'amministratore di condominio, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe prelevato somme cospicue destinate alle spese di gestione condominiale di tre palazzi siti a ridosso del centro storico e a San Giuliano. Quindi, conclusione di indagini preliminari, appropriazione indebita, preludio a un possibile rinvio a giudizio. Il tutto è venuto alla luce, scusate, sembra quasi un gioco di parole, ma capirete ora perché, per una mancanza di luce, cioè non funzionava la luce dentro un ascensore, e quindi da qui i condomini hanno cominciato a chiedere notizie all'amministratore perché non veniva mai cambiata, non veniva mai riparato questo impianto, e da lì poi sono risaliti, diciamo, al fatto che molte parti delle spese condominiali non erano state pagate, ma probabilmente trasferite nella personale gestione dell'amministratore, che si è reso irreperibile. Allora, ovviamente non vi chiediamo di segnalarci altri amministratori serpenti corallo, sappiamo che purtroppo però in condominio spesso ci sono delle notevoli incomprensioni, ed è di questo che parleremo nella seconda parte della puntata con Anna Rita D'Ambrosio, la nostra collega che segue appunto questi temi sul Sole 24 Ore e sul nostro portale NT+ Condominio, e con Giuseppe Bica, che è presidente di Anammi. Ma prima naturalmente avremo uno spazio dedicato appunto alle truffe e ai truffatori, e quest'oggi in studio non c'è solo Marco Lo Conte. Buongiorno
a tutti.
Abbiamo in collegamento Stefano Elli. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, come state?
Tutto molto bene. Oggi abbiamo anche una ospite particolarmente gradita, non so se è il suo debutto a Due di Denari e non al Serpente Corallo, però che già è stata ospite, ed è la collega Micaela Cappellini. Buongiorno Micaela.
Buongiorno.
Allora Micaela, tu tra l'altro oggi firmi una bella inchiesta sulla Terra dei Fuochi che hai condotto nei giorni scorsi, oggi viene presentata sul Sole 24 Ore. Do un consiglio di lettura, così se volete leggere un articolo oggi magari leggete questa inchiesta di Micaela Cappellini sulla Terra dei Fuochi.
Grazie Mauro, troppo buono.
I complimenti sono finiti, adesso invece andiamo allo Spazio Corallo.
Squadra antitruffa Serpente Corallo.
Ma quanto sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, Serpente Corallo,
tutto colorato di rosso e di giallo.
Dottor Meazza, buongiorno. Il signore da lei citato è fuggito con 50.000 euro, ma è proprio morto di fame scappare con solo 50.000 euro.
Insomma, diciamo non è un granché per rifarsi una vita, 50.000
è un
euro.
Serpentino corallo, vorreste dire?
Sì, un lucertolino.
Però segnalateci, è vero, non avevo dato i numeri di telefono, 800240024, abituale numero per intervenire in diretta, numero verde, oppure 349-238-6666, lì riceviamo i vostri messaggi WhatsApp, quindi vocali e anche scritti, naturalmente, oppure messaggi anche SMS allo stesso numero. Poi potete sempre scriverci, spesso lo fanno, sai Marco, sai Stefano, gli ascoltatori sì. ci mandano a serpentecorallo@radio24.it, ma possono usare anche due di denari, @radio24.it, per segnalarci magari qualche serpente corallo di cui purtroppo potrebbero essere stati vittima o magari di cui hanno saputo e vogliono segnalarci qualche particolare modalità. Noi oggi però vorremmo dare ampio spazio alla nuova puntata del podcast che presentiamo dalle 12, quindi finita Due di Denari potete subito andare sul sito di Radio 24, sulle nostre piattaforme, sulle maggiori piattaforme e andare a cercare Serpente Corallo Social Club e la nuova puntata che è dedicata a un tema magari meno finanziario ma ugualmente importante ed è il miele, giusto Micaela?
Una truffa dolcissima direi.
Ecco, mettiamola così, ma in realtà dolcissima non è perché in questa puntata appunto abbiamo appreso, che rilasciamo tra pochissimo, abbiamo appreso che il miele è il terzo alimento più contraffatto al mondo, quindi potrebbe darsi che il barattolo di miele che avete nella credenza non sia affatto di miele addirittura, è così?
Sì, cioè non contenga il miele quello prodotto dalle api, ma una specie di miscela fatta di una parte di miele prodotto dalle api che gli dà il sapore e l'altra parte sciroppo di zucchero.
E la
semplice
cosa,
sciroppo.
La cosa tra l'altro è talmente importante che anche la stessa Commissione Europea aveva avviato qualche anno fa, ma molto recentemente, un'indagine di cui poi riferiamo nella nostra puntata del podcast.
È così, aveva insomma selezione di fronte a tante segnalazioni, aveva avviato un'indagine, era il 2023 e da questa indagine furono analizzati circa 350 campioni, la metà circa dei quali, il 46%, quindi diciamo uno su due, era contraffatto. Parliamo di miele in ingresso nell'Unione Europea, quindi di miele proveniente da fuori Europa in ingresso nel mercato comune.
E quindi verrebbe da dire occorre scegliere, preferire miele italiano quantomeno europeo, ma come si fa a distinguere? Cioè sull'etichetta c'è scritto?
Allora sì, la normativa europea da qualche anno obbliga l'etichetta d'origine per il miele, quindi sul miele dovrebbe esserci scritto provenienza un po' generica, potrebbe esserci scritto provenienza Made in Italy, quindi 100% Italia, potrebbe esserci scritta provenienza UE o provenienza non UE o un mix di queste provenienze, comunque dovrebbe dare un'indicazione di questo genere.
Ma mi viene da chiedere a Micaela, caro Mauro, caro Stefano, perché qui si tratta di capire con cosa viene adulterato il miele, cioè con zucchero semplice o qualcosa che potrebbe anche far male?
No, allora la buona notizia scoperta sempre dall'inchiesta, quella delle indagini fatte dalla Commissione Europea, è che è dannoso per il portafoglio, è una truffa, ma alla salute non fa niente perché è sciroppo di zucchero, quindi alla fine mangi paghi di più un prodotto che dovrebbe valere molto meno.
Ingrassare, però non è che il miele sia diciamo l'alimento più dietetico del mondo.
Come il vino dei Castelli, un po' allungato.
Esatto, però la buona notizia è che non è tossico, ecco. Consoliamoci così, certo.
Sì, non è quello.
Il vino dei Castelli intendevi la canzone, quella famosa. Esatto. Il vino degli Castelli, l'oste, eccetera. Quella cosa lì.
Sono citazioni molto dotte che mi vengono a questa mattina.
Fermi sì. Tutti, come direbbe un altro conduttore. Sì. Fermi tutti perché abbiamo un audio che è l'altro ospite che abbiamo nella puntata del nostro podcast e si tratta di Riccardo Terriaca. Riccardo Terriaca è il segretario generale di Miele in Cooperativa, che è proprio un'associazione che si batte per la tutela e la valorizzazione del miele italiano in questo senso. Ma è stato ovviamente anche partecipe di diverse iniziative per segnalare queste difficoltà non solo di produzione ma anche di contraffazione. Sentiamo.
uno dei motivi di grande preoccupazione da parte nostra il fatto che mentre l'industria dell'adulterazione ha fatto grossi passi in avanti e si è specializzata nel produrre forme di adulterazioni molto sofisticate e quindi difficilmente riscontrabili, da quest'altra parte il sistema dei controlli europei purtroppo va molto a rilento e non è in grado oggi di fronteggiare questa invasione di miele adulterato. Qualche passo in avanti è stato fatto, perché nel frattempo, grazie soprattutto alla spinta dell'Italia come paese membro in ambito europeo, è stata approvata la nuova direttiva miele, che tra le altre cose prevede l'istituzione di un laboratorio di analisi per la lotta alle adulterazioni di ambito europeo.
E allora, quindi, diciamo che il futuro potrebbe essere migliore quanto a tutela e così difesa dal miele contraffatto. Devo dirvi che i messaggi qua stanno arrivando copiosi. 349-238-6666, più di uno chiede: ma come si riconosce, diciamo, molti dicono come difendersi, ci sono dei segnali, ci sono delle cose, oppure possiamo, già Marco diceva, scegliamo magari il miele dove l'etichetta ci dica che è prodotto nell'Unione Europea, meglio ancora in Italia, insomma, dove abbiamo imparato che i controlli sono un po' più rigorosi.
Questo è vero, è difficile secondo me distinguerlo, anche perché è miscelato con del miele vero, quindi poi il sapore, il colore, la consistenza assomiglia molto, se no non sarebbe così diffusa la truffa se fosse facile riconoscerla. Un metodo è il prezzo, per esempio. In Italia oggi, guardavo sui siti delle principali cooperative produttive, all'ingrosso vendono un chilo di miele a 7 euro. 7 euro all'ingrosso vuol dire al chilo, vuol dire che insomma 7 euro il mio mezzo chilo di vasetto lo devo comprare. Se il miele che compro costa troppo poco, è più probabile che rischi di entrare nella zona della contraffazione.
Qualcuno chiede: ma allora le marche più note? Beh, insomma, diciamo che la reputazione, poi di solito un'azienda importante preferirebbe, ci immaginiamo, non finire in questo tipo di guai.
Questo
no?
Dovremmo presupporlo, però molte aziende, cioè il miele non è solo il vasetto che compriamo e spalmiamo, il miele è un ingrediente di tante cose, l'ingrediente dei biscotti, è l'ingrediente delle caramelle, cioè entra come ingrediente di molte cose, ed è quel miele spesso che viene contraffatto, che arriva in enormi barili e che io utilizzo, non so, come componente 10% del mio biscotto o della mia merendina,
della caramella.
Esatto.
E quindi anche lì potrebbe esserci del miele poco miele, mettiamola
miele
così.
Poco miele.
Poco miele, non così miele come vorremmo che fosse.
Sai, Mauro, che ho chiesto a San Google, il protettore degli ignoranti.
Sì, degli ignoranti, degli smemorati anche, sì.
Cosa rischia chi viene pizzicato? Perché c'è un articolo del codice penale, che è il 440, che prevede a chi contraffa in modo pericoloso alla salute pubblica sostanze alimentari destinate al commercio, beh, insomma, la reclusione da 3 a 10 anni. Questo chiaramente quando tutto il decorso arriva fino a sentenza. Il percorso non è breve, però insomma è il caso di ricordarlo.
Allora, chiudiamo questa cosa con un messaggio che ci ha lasciato un ascoltatore, un messaggio vocale su WhatsApp, e così chiudiamo questa dolce parentesi. Però,
dolce?
Insomma,
ma come dolce?
No, dolce perché si parla di miele, ma per niente dolce. Messaggio.
Per risolvere il problema del miele, per vedere che sia realmente miele fatto dalle api, basta acquistare il miele cristallizzato, cioè quando è bianco ed è duro. Se lo volete mangiare cristallizzato, è ottimo cristallizzato. Se lo volete mangiarlo in forma quasi liquida, basta scaldarlo e riprende la sua forma semiliquida. Diffidate dei mieli che restano sempre liquidi, contengono glucosio.
Io devo dire che ammetto la mia colossale ignoranza sulla materia, quindi prendiamo per buona questa indicazione, ascoltatore. Vedo però Michaela Cappellini che dice:
Michaela annuisce, perché annuisce. In effetti il miele cristallizza, mentre lo zucchero no, quindi così come cristallizza si riscioglie facilmente a temperatura ambiente. Questo, quindi l'indicazione ascoltatore non è banale, non è per niente banale.
Ma vedi che i nostri ascoltatori sono,
io li invidio un po', i nostri ascoltatori, quelli anche dei nostri concerti, esatto, dei Chapter 11, imparano un sacco di cose. Va bene, invece invece io devo dire che non si ferma l'attività della Consob, anche oggi 4 siti abusivi, ma qui voglio chiamare in causa Stefano perché sai che stanno diventando sempre più insidiosi. Una volta prendevano dei nomi con la X dentro e così cercavano di abbindolarci in questo modo. Questa volta i 4
li
nuovi siti
X-Factor, no?
Sì, lo chiamavi, l'avevi chiamato così. Ecco, sono arrivati ad aver oscurato 1236 siti che facevano appunto raccolta abusiva del risparmio, quando non proprio truffe fatte e finite, da luglio del 19 soltanto che l'autorità opera, quindi 1236 siti bloccati è già un buon bottino, per così dire. Allora, i siti bloccati oggi sono Flow Trade, e vabbè, fin qui è un po' più fantasioso, ma State Street Markets Limited, che naturalmente evoca siti realmente esistenti e di professionisti, Alpha Capital CFD ugualmente occhieggia a un sito, riprende il suono, il nome di un sito famoso, e poi c'è un People Life Data Exit Limited, anche qui si punta un po' probabilmente sull'assonanza con qualche sito assicurativo. Che dire,
marketing,
Stefano?
Questo
sì,
marketing bellezza,
però so che tu ti sei occupato di un altro tipo di marketing, domani lo leggiamo su Plus, di oro addirittura.
Ma sì, perché settimana scorsa avevamo preso in considerazione un vasto giro di contrabbando d'oro dall'Italia alla Svizzera, che veniva poi raffinato e rimesso sul mercato. Stiamo parlando di 7 tonnellate di oro, e niente, questa settimana siamo restati sull'argomento cercando di rievocare alcune delle principali truffe che sono state commesse proprio aventi oro come sottostante. Ne abbiamo preso in considerazione 4, l'ultima delle quali è la famosa truffa dell'oro in condominio, cioè l'oro era custodito, l'oro era venduto a dei signori che lo acquistavano normalmente, poi era custodito in cassette di sicurezza a Lugano, poi ciascuno dei clienti poteva, previo appuntamento, andare a visitare questo oro, questi lingotti.
Quindi non era che nella sua personale disponibilità, non gli veniva consegnato materialmente.
E no, perché poi c'erano dei problemi, perché probabilmente queste persone avevano fatto questi investimenti esentasse, quindi non potevano riportarlo.
Sì, c'era questo tipo di problema.
Ho capito, desmemoratezze, insomma,
sì,
dimenticanze.
Così, allora cosa fai di una roba che non hai dichiarato? La metti da parte in Svizzera.
Ecco, ma sì, scusa, non ti ho fatto finire la storia, quindi non era nella loro personale disponibilità.
E quindi andavano a visitarlo periodicamente, come si fa con un parente all'estero, insomma. Peccato che l'oro fosse sempre lo stesso e gli acquirenti molti di più.
Cioè un lingotto per non una poltrona per due, ma un lingotto perenne, insomma, per n persone che tutte avevano comprato lo stesso lingotto, per capirci.
Sì, era oro, però era oro condominiale, insomma. Sì. Tornando all'amministratore che probabilmente è scappato a San Marino, visto che con 50.000 euro ben poco ci farà.
Sì, è stato anche segnalato infatti da un ascoltatore che diceva, ma insomma anche un serpente corallo limitato, verrebbe da dire.
Sai che provo un po' di pena per il lingotto, che tutte le volte che lo devono mostrare deve dire: eccomi, sono qua.
Così, no, il lingotto.
Sì, perché deve, insomma, va bene.
Allora, no, direi di fermarmi qui. Ricordati che domani su Plus,
sì.
Ricordati Marco, che domani su Plus c'è sempre comunque l'iniziativa Risparmi Aggrediti, con la quale chiediamo alle autorità, se non è il caso, di apporre un bollino, un qualcosa, un certificato di attendibilità ai siti di trading, in modo da evitare che poi si finisca preda invece dei truffatori. Risparmi Aggrediti anche domani su Plus 24, non perdetelo, insomma. È una battaglia che stiamo portando avanti, abbiamo anche avuto l'ospite Vitaliano D'Angerio, il collega che ce l'ha illustrata. Ecco, a questo punto io darei un avviso non solo anche ai naviganti, soprattutto ai naviganti, anche mi permetto di dare un avviso anche a Michaela Cappellini e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. A Trapani i carabinieri del locale comando e della sezione criptovalute del comando antifalsificazione monetaria di Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari emessa dal GIP per 3 soggetti, i quali i quali facevano questo tipo di lavoro. Estorsione, truffa, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita. Allora, il punto di avvertenza, questa cosa si chiama love scam,
cioè
ricatto d'amore.
Amoro, cioè,
ricatto d'amore.
Amore per, tra virgolette, diciamo.
Ecco, mettiamola così. Allora, ti voglio dire questo. La signorina che ti ha scritto, che vuole assolutamente scambiare dei messaggi, delle foto.
Come fai a sapere?
No, ecco, no, non è, probabilmente non è neanche una signorina.
No?
Il fascinoso militare, cara Micaela Cappellini, che ti ha mandato il vedovo bel tenebroso, che ti continua a mandare la fotografia dicendo che vuole dialogare con te, che ti vuole conoscere, che vuole instaurare questo bellissimo rapporto, questa grande amicizia. Ecco, non è un vedovo, non è un militare tenebroso.
E
non
è neanche bello allora.
Beh, insomma, questo noi non possiamo
anche
dire.
Ma se lo fosse, allora, a cosa punta?
Serietà. Questa cosa è molto pericolosa, purtroppo, è una delle truffe più diffuse in assoluto. E veniamo contattati dai social, dalla messaggistica istantanea, molto dai social in realtà, con delle, possono essere delle foto, degli inviti a dialogare, a entrare in una chat, e poi ci sono sostanzialmente due modalità, cioè l'una è il ricatto, come è stato in questo caso di Trapani, il ricatto di tipo sessuale, cioè si viene invitati magari a mandare foto, a mandare video che poi vengono utilizzati per ricattare, oppure anche la, diciamo, l'estorsione vera e propria, qui chiedo aiuto a Stefano, credo che questo sia la fattispecie di reato corretta, l'estorsione perché si, dicendo che non so, c'è la bambina malata e non c'è la disponibilità del denaro, quindi avrei tanto bisogno, questo potrebbe averti detto l'affascinante vedovo, cara Micaela. Ecco, non è un affascinante vedovo, è un truffatore e purtroppo se la prende in questo modo anche con l'aspetto dei sentimenti.
Ma tra l'altro di queste storie, scanalando tra i vari canali televisivi, l'altra sera vedevo che se ne parlava di alcuni episodi, e chiaramente fa piacere che mettano tante persone sull'avviso, perché i rischi sono veramente alti. Se volete andare a trovare una vera e propria enciclopedia di questo tipo di truffe, love scam, ma anche quelle finanziarie, quelle fatte con le cripto, fatte con gli alimentari oppure con altre cose, beh, tutta la serie dei nostri podcast, che ormai siamo arrivati a 119
puntate,
podcast,
sì.
Ecco, 119 puntate del nostro podcast Squadra Antitruffa Serpente Corallo.
Così tante?
Esattamente, sì. Una vera e propria enciclopedia gratuita per vedere fino a che punto i truffatori si possono spingere per mettere le mani sui nostri soldi, sui nostri portafogli, sulla nostra identità digitale.
Grazie mille, siamo arrivati al momento dei mercati finanziari, quelli veri, non quelli più coralli. E allora, Stefano, Marco, per cortesia, salutiamo Micaela Cappellini, ma salutiamo adesso tutti gli ascoltatori.
Stay angry,
stay foolish,
stay chapter.
Ma quando sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
Dai, proviamo a farla dire al Meazza la borsa, che non si sa mai.
Due di denari.
Buongiorno, mi chiamo Marco e sono un apicoltore. Io produco miele, sento molto il discorso della contraffazione, perché è veramente uno schifo il mercato attualmente, arriva di tutto da qualunque parte del mondo, soprattutto roba cinese contraffatta. Ho sentito anche un messaggio di un ascoltatore che diceva di comprare il miele cristallizzato, in realtà non è proprio così, non tutti i mieli cristallizzano, dipende dal tenore di glucosio e fruttosio, che sono i due zuccheri che compongono il nettare. E il miele di castagno e di acacia non cristallizzano, ad esempio, così come la melata, che non è fatta dai fiori. Tutti gli altri mieli cristallizzano.
Devo dire che ho imparato un sacco di cose che non sapevo sul miele e probabilmente molte altre non ne so. Grazie a questo ascoltatore, a questo apicoltore, e grazie a tutti voi che ci avete inviato messaggi. E adesso però è il momento di parlare di condominio. Allora, io do innanzitutto il benvenuto a Anna Rita D'Ambrosio del Sole 24 Ore, bentornata anzi, buongiorno Anna Rita.
Ciao a te e a tutti.
E poi al presidente Anammi, Giuseppe Bica. Buongiorno presidente. Abbiamo forse qualche problema di contatto? Ce l'abbiamo, sì? Presidente Bica, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, eccoci. Allora, comincio proprio da lei, perché voi avete fatto un'indagine, voi siete la più grande associazione italiana di amministratori di condominio, sulla morosità condominiale. E avete lanciato quello che si può definire un allarme. Dite che la morosità condominiale è destinata a crescere almeno del 20% nei prossimi mesi. Ecco, ci spiega meglio questo lavoro che avete condotto e perché avete questo tipo di sensazione, di previsione decisamente non positiva. Ecco, prego.
Certo, il problema naturalmente investe gli operatori del settore, nel caso nostro gli amministratori di condominio, che devono conciliare le richieste dei loro amministrati con le problematiche legate ai rincari energetici e dell'inflazione. Primo fra tutti è appunto l'aumento delle bollette famose per l'energia nel condominio. Quindi molto spesso i condomini si trovano in difficoltà a onorare i pagamenti del preventivo condominiale, mettendo in difficoltà la gestione del condominio da parte dell'amministratore e dei stessi associati amministrati. Quindi è chiaro che noi dovevamo capire un attimo il fenomeno, come si diffondeva anche in maniera territoriale, quindi abbiamo fatto un'analisi su tutto il territorio nazionale e i risultati sono quelli che abbiamo pubblicato nella nostra indagine. Ci preoccupiamo un attimino di vedere anche quali possono essere le soluzioni. Per esempio, molto spesso fino a qualche anno fa le quote condominiali venivano esatte in maniera bimestrale, trimestrale se non quadrimestrale, e questo naturalmente con l'aumento dei costi diventa un problema per chi ha un reddito basso o perlomeno a rischio per la vita condominiale, non solo, ma quella familiare. Quindi uno dei fenomeni che abbiamo visto è quello della morosità crescente, in percentuale addirittura, come diceva lei, si attesta già al 20% di rincaro già nel prossimo anno. Quindi una soluzione noi l'abbiamo un pochino trovata, è quella di raccomandare ai nostri amministratori di condominio, amministratori Anammi, di invogliare i condomini amministrati a esigire le quote condominiali in maniera mensile, quindi più dilazionato,
quindi diluendo un po' l'impatto, diciamo, per non arrivare se c'è un problema di costi che sono aumentati e quindi di difficoltà a far fronte alla rata, ecco, quella poi rimane, però dice forse si può in questo modo circoscrivere. So che avete anche fatto un'analisi territoriale, cioè ci sono delle zone che vi risultano morose di altre zone, nel senso dove c'è più difficoltà a sostenere con regolarità le rate. Prego.
Nella nostra indagine quindi abbiamo visto in testa Roma e provincia, seguita da Milano e poi a grande distanza Venezia, Firenze e Napoli, ma questo naturalmente è strettamente legato all'incidenza dei grossi condomini nel territorio, quindi dove ci sono molti condomini chiaramente c'è il problema. Al sud, dove ci sono pochi condomini ma case unifamiliari, il problema è meno evidente.
In realtà con la riforma del condominio, che oramai ha forse una quindicina d'anni o qualcosa meno, credo che ci sia il decreto ingiuntivo abbastanza ravvicinato rispetto alla rata non pagata, cioè non pago oggi la rata di febbraio e entro sei mesi, mi pare, ma mi corregga Bica, mi arriva il decreto ingiuntivo. però.
Sì, è tra l'altro un obbligo dell'amministratore di condominio nel rispetto dei condomini che sono puntuali, perché lei pensi soltanto al ritardo indispensabile che fa l'amministratore di condominio quando non ha una cassa attiva, quindi non può pagare i fornitori, e molto spesso si va al decreto ingiuntivo da parte dei fornitori. Quindi per evitare questo l'amministratore di condominio deve ovviamente e immediatamente chiedere ai condomini che sono numerosi stanze. Questo diventa un problema anche di coesistenza con gli altri condomini, i condomini che sono puntuali, certo, e quelli che non pagano. Quelli che non pagano creano il deficit di cassa e quindi vengono meno i servizi essenziali del condominio.
Ma sai, un po' più o meno come anche l'evasione fiscale, però adesso non allarghiamo troppo il campo. Invece chiamiamo in causa Anna Rita. Anna Rita, io presentando la puntata oggi, parlando appunto del tema del condominio che avremmo affrontato alle 11.30, con un lapsus ho parlato di litigiosità, però devo dire che il tema invece dell'indagine Anami è la morosità, non è certo un tema meno importante, anzi forse lo anche di più, però la litigiosità è testimoniata dai molti messaggi che stanno arrivando, che spesso vedono anche l'amministratore di condominio un po' come bersaglio, diciamo la verità, delle varie critiche. Se le spese sono così alte, ecco è colpa dell'amministratore. Ma un corretto rapporto amministratore condomino, insomma, mi pare che sia stato avviato con la riforma del condominio, quindi una sorta di obbligo alla trasparenza. Beh, insomma, prego Anna Rita, dici.
La riforma del condominio, Mauro, come dicevi, ha 13 anni e insomma necessiterebbe, a mio modesto avviso, anche di una serie di modifiche e di interventi. E allora, l'interessante indagine Anammi, che è stata pubblicata anche su NT Plus Condominio del Sole 24 Ore, io ho fatto un raffronto anche su quella che sempre Anammi aveva fatto 2 anni fa, e lì si temeva un incremento della morosità, si prospettava del 10, quindi del 10%, quindi adesso è anche aumentato. Però in questa interessante indagine, poi Bica mi smentirà se dico una sciocchezza, Si collega il tema del mancato pagamento delle rate anche alla litigiosità, perché come diceva Bica, in realtà poi chi non paga danneggia chi paga, e danneggia soprattutto chi paga in termini di servizi, servizi che possono venire meno perché l'amministratore in cassa non ha più soldi. Quindi ecco, anche il tema di un condominio nel quale qualcuno paga e qualcun altro no, porta inequivocabilmente alla litigiosità, che è un po' il mega problema. Oggi il mestiere dell'amministratore è diventato sempre più complesso, e io dico sempre che dovrebbe fare, insomma, dovrebbe essere commercialista, avvocato, psicologo, psicoterapeuta, cioè tantissime cose, perché deve risolvere una serie di questioni, tra cui, ecco, non da poco anche la risoluzione di quei problemi che possono sembrare banali all'interno del condominio, ma che poi possono essere frutto anche di liti che sfociano in tribunale. Insomma, il primo parafulmine è proprio l'amministratore, quindi ecco, all'amministratore si chiede tanto. Teniamo conto che l'amministratore amministra tanti condomini e quindi comunque ha a che fare con tante questioni diverse.
Allora, è quasi il momento di fermarci per le informazioni sulla viabilità, ma forse facciamo in tempo a sentire la domanda di Claudia da Roma. Buongiorno Claudia.
Sì, buongiorno, grazie. Una domanda, noi siamo un grande condominio, siamo 280 persone,
sì,
e purtroppo abbiamo cambiato amministratore nel 23, e alcuni ricevono i MAV, i bollettini, altri no. Io stessa ogni volta devo mandare una mail per richiederle e poter pagare.
Sì.
E lui attribuisce tutto questo alla mancanza di un'anagrafe condominiale. Ora finalmente la sta richiedendo, ma sta richiedendo tutti i dati, compreso per esempio i dati della carta d'identità, cioè copia del documento d'identità, e i lavori eseguiti in casa. Io vorrei sapere se tutto questo è lecito.
È corretto, è lecito. Allora, esatto. Resti in ascolto, grazie Claudia. Glielo facciamo rispondere dopo, le facciamo rispondere, scusate, dopo il traffico.
Sono un corriere, stai a casa che blocchi il traffico.
Due di denari. chiamate Manera per la sua infiltrazione d'acqua dal tetto.
C'è un amministratore che è fantastico, perché non avendo i soldi in cassa per fare i lavori con la ditta sua, anticipa dei soldi lui, ma cifre consistenti, 10-12 mila euro, e poi se li riprende un tanto al mese. Chissà se ha qualche interesse a favorire la ditta che porta lui, chissà, però lo votano e quindi va bene così.
Allora, l'amministratore, lo dicevamo già prima, insomma, spesso poi diventa anche un motivo di litigiosità, e poi la litigiosità può portare anche alla morosità, insomma, può essere uno degli inneschi che porta alla morosità. Abbiamo però in sospeso la curiosità, la domanda puntuale di Claudia, che da un grande condominio dice: dobbiamo comporre l'anagrafe condominiale, e l'amministratore però ci sta chiedendo un bel po' di dati, compresi documenti, carta d'identità e anche lavori eseguiti in casa. Giuseppe Bica, presidente Anammi, è una procedura corretta, legittima, quella che sta seguendo l'amministratore, della signora Claudia?
Sì, sicuramente sì, l'anagrafe tributaria è indispensabile proprio per poter amministrare correttamente il condominio. Lei pensi che in qualche condominio non si sa neanche chi è il proprietario dell'immobile, e quando si deve poi proseguire con l'azione di recupero coatta diventa un problema, e tra l'altro un sborso notevole di soldi, perché fare le ricerche sulle risultanze catastali, che molto spesso non sono aggiornate, questo porta via tanto tempo e soprattutto rende vana il recupero a favore del condominio per poter gestire anche per esempio i lavori, gli ultimi lavori, quelli dei lavori in corso, per esempio dovuti ai bonus recenti. Ecco, ci sono ditte che non sono state pagate, che hanno lasciato magari i ponteggi attaccati al condominio con uno scempio anche architettonico, e soprattutto il rincaro di quelle procedure per terminare i lavori, dove le ditte applicano interessi anche sulle quote non riscosse, e questo ovviamente aumenta la litigiosità, è strettamente collegato, perché un condomino che è puntuale nei pagamenti si vede in qualche modo punito, tra virgolette, perché deve pagare anche la quota di quelli che non partecipano alla risultanza di cassa. Quindi sicuramente la litigiosità e la morosità è strettamente collegata.
Ritorno da Annarita D'Ambrosio, dal collega D'Ambrosio, perché qualche messaggio qui al 349-238-6666 ritorna su un tema che abbiamo proprio affrontato con te, Annarita, qualche settimana fa, e che è stato probabilmente anche da te esplorato nel corso del podcast che hai prodotto, che ricordami, Gentili Condomini, vado a memoria con il titolo del podcast,
sì,
giusto?
Sì.
Che
sì.
È sempre a disposizione sul sito di Radio 24, sulle piattaforme,
certo, no,
non c'è
certo.
Nulla da fare se non cercarlo e ascoltarlo. Ecco, il tema di tutto questo, tutta questa premessa, per dire: le key box, cioè quelle scatolette dove ci sono le chiavi per quegli appartamenti in locazione breve, per gli affitti brevi, e che sono nel mirino oramai, è il caso di dirlo, delle amministrazioni comunali,
sì,
che stanno cercando di limitarle, di farle togliere, di uniformarle. Insomma, qualcuno dice si lagna appunto del fatto che siano comparse sulla facciata, sull'ingresso del condominio, tante di queste key box. Ma qual è il punto? Perché avevamo segnalato che c'era stata una circolare del Ministero dell'Interno che richiamava il fatto che la consegna deve avvenire in modo fisico, cioè uno dovrebbe vedere chi fisicamente va all'interno dell'appartamento. Ragguagliaci.
Sì, allora la circolare è del 18 novembre del capo della polizia, e in realtà non dice cose nuove, ma richiama solo l'articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza, che dice che chi ospita qualcuno è tenuto comunque a verificare la corrispondenza del documento con la persona stessa, quindi se il riconoscimento avviene da remoto questo crea dei problemi. Ora io direi però, Mauro, se tu sei d'accordo, di approfittare,
certo,
della presenza di Bica, perché io stessa sono stata firmataria di un articolo, appunto un articolo a mia firma sul Sole della settimana scorsa, perché un po' tutte le città turistiche a partire da Firenze stanno rimuovendo forzosamente queste cassettine portachiavi. Roma però ha fatto un passaggio in più. Cioè Roma ha deciso che lì dove si trovino nei pressi di un condominio o sulla facciata del condominio e l'amministratore non sia in grado, perché non c'è l'anagrafe condominiale a cui facevi riferimento e quindi non sa di chi sia questa cassettina, viene multato l'intero condominio. Ecco, è successa un po' di confusione su questa cosa, perché ovviamente abbiamo parlato di litigiosità, cioè se io non solo ho il vicino di casa che affitta a qualcuno e mi dà fastidio perché magari, che ne so, mi ruba l'ombrello, mi fanno casino, ci sono dei ragazzi che fanno delle feste e poi devo pagare anche la multa.
Perché insomma, c'è la cassettina, perché quello che affitta non si fa trovare per consegna lui le chiavi.
Se l'amministratore non è in grado di individuarlo e quindi di non agevolare la rimozione forzosa che viene effettuata dal comune, viene multata l'intera compagine condominiale. Ora, diciamo, l'assessore del comune di Roma Onorato ha detto che è previsto dal nuovo regolamento di polizia municipale, quello che è entrato in vigore nel 2019, è prevista questa multa di 400 euro che in questo caso sarebbe comminata all'amministratore e dunque all'intero condominio. Però ecco, io approfitterei di Bica perché cioè, in effetti a Roma questo sta suscitando molte polemiche, molte non ne sono state ancora comminate, però ecco, il tema della rimozione forzosa di queste cassettine è un tema del quale si discute davvero tanto, c'è una questione di decoro.
Esatto. Presidente Bica,
è successo che praticamente ecco, ci si riferisce alla cassettina installata nell'androne del condominio o magari vicino alla porta di casa, ma lo stratagemma che vedo in atto oggi è che addirittura quando si affitta l'appartamento per la settimana, invece di attaccare la Xbox, la cassettina, la gay box nel condominio, addirittura si vengono attaccate nel palo della luce, nel palo del divieto di sosta vicino. Sono indicazioni che vengono date a chi affitta l'appartamento e quindi non c'è neanche la possibilità di risalire al condominio. Se voi girate per le strade di Roma vedete dei pali della luce dove attaccate con una catenella c'è la gay box, ecco, lì non è possibile identificare il condominio al quale si riferisce. Sono indicazioni che vengono date appunto dal locatore a chi affitta la casa e quindi è uno stratagemma che evita il ricorso e quindi anche l'azione di multa da parte del comune. Quindi adesso vediamo il proliferare di K-box addirittura per strada, nel paletto del divieto di sosta vicino al condominio, insomma in posti che non sono riconducibili al condominio stesso.
Però quindi, su questo tipo di utilizzo, per così dire, di oggetti dell'arredo pubblico dovrebbe essere possibile intervenire senza avvisare,
sì, certo,
nessuno,
certo.
No?
I vigili intervengono con una scesoia, tagliano la catena e la portano via, ma la multa non viene sicuramente erogata.
Certo, la multa non viene irrogata, cioè, lo capiamo. Volevo tornare per un'ultima battuta con Anna Rita D'Ambrosio e ritorniamo al tema dell'amorosità. Più di un ascoltatore dice sì, però il problema vero è alla radice, cioè le bollette che costano troppo, piuttosto che, oppure ci sono problemi perché sono stati varati dei lavori e poi lo sappiamo, è successo con il super bonus e con altri bonus, i costi si sono gonfiati rispetto a quanto c'era stato presentato e così via. Però Anna Rita, diceva il presidente Bica, magari diluendo le rate con scadenza mensile e non magari trimestrale o quadrimestrale, forse qualcosa si riesce a recuperare. E se non si riesce, che armi ci sono? Però, perché abbiamo parlato del decreto ingiuntivo, ma mi sembra un'arma un po' poco efficace.
Diciamo che è l'arma però che è individuata dalla normativa e quindi quella può essere attivata, ovviamente con un accrescere dei costi, perché se si fa un decreto ingiuntivo bisogna prendere un avvocato, è una procedura comunque costosa. Ecco, io credo che la soluzione, l'indagine di Anammi appunto giunge a questa conclusione che condivido, è quella di rateizzare quanto più possibile, cioè venire incontro alle difficoltà difficoltà economiche che incontra il condomino e cercare di rateizzarlo. Io, diciamo, conosco storie, ho sentito di storie nelle quali, diciamo, c'era anche un debito pregresso molto voluminoso che ovviamente il condomino non riusciva ad affrontare ed è stato, diciamo, rateizzato prima quello e una volta, diciamo, pagato tutto quel pregresso, poi si è passati alle rate ordinarie. Purtroppo accumulare debiti è, ahimè, molto semplice e poi estinguerli che è complicato. Quindi ecco, sicuramente il buon senso è la soluzione migliore e la rateizzazione del condomino oggettivamente in difficoltà economica è sempre la soluzione migliore.
Allora, io ringrazio entrambi, ringrazio Giuseppe Bica, presidente ANAMMI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio, e Anna Rita D'Ambrosio, collega del Sole 24 Ore, nonché esperta, possiamo dirlo, delle questioni del condominio, poiché cura anche questo interessantissimo portale NT più Condominio. In chiusura, siccome abbiamo aperto la puntata con il Serpente Corallo, grazie a te Anna Rita, grazie Bica, vi devo segnalare che c'è per la 12ª giornata consecutiva ancora attacchi degli hacker filorussi, hanno preso di mira questa volta anche il Quirinale, oltre che al Consiglio Superiore della Magistratura e ai siti di Fratelli d'Italia. L'Italia ha il 10% dei cyberattacchi di tutto il mondo, credo che con questi 12 giorni a fila degli hacker forse stiamo anche scalando la classifica. Buon fine settimana a tutti.